Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 3 Rai. Una giornata che si apre con i quotidiani in cui campeggia fondamentalmente un avvenimento politico che però incrocia il tema dei rapporti tra la politica e la giustizia, ed è il no pronunciato dall'Aula del Senato ieri sulla richiesta di arresto del parlamentare Antonio Azzollini, un parlamentare del nuovo centrodestra coinvolto in un'inchiesta della Procura di Trani sulla bancarotta della Casa di Cura Divina Provvidenza, un ospedale psichiatrico. Azzollini è un parlamentare di lunghissimo corso, per 12 anni addirittura presidente della commissione bilancio di Palazzo Madama, aveva il radicamento territoriale proprio dalle parti della Puglia, dove si trova questo importante ospedale psichiatrico che, nonostante le traversie dell'ente ecclesiastico che lo gestiva, esiste ancora ed è tra l'altro uno degli ospedali psichiatrici più grandi d'Europa, forse in assoluto il più grande. Azzollini è accusato dalla procura di Trani, come sapete, come molti di voi almeno sapranno, di aver di fatto assunto ruolo da amministratore occulto di quest'ente e quindi di essere responsabile della bancarotta e di aver cercato in qualche modo di impedirla con una serie di comportamenti delittuosi. Ieri il Senato ha ritenuto che tutto questo impianto accusatorio messo in piedi dalla procura di Trani fosse infondato, fosse fragile, fosse quantomeno insufficiente a pretendere una misura di custodia cautelare nei confronti del senatore Azzollini, e quindi ha negato la richiesta, che poi ricordiamo, ecco, questo è aspetto fondamentale per capire una vicenda che egemonizzerà questa rassegna stampa, come vedrete, per tutta una serie di motivi che adesso cercherò di spiegarvi. Ma fondamentalmente, ecco, tanto per riassumere i termini della questione, quello su cui si è votato ieri al Senato non era l'autorizzazione a continuare ad indagare ed eventualmente a processare Azzollini, era solo la richiesta di autorizzare la custodia cautelare, quindi il carcere preventivo in vista di un eventuale processo. Azzollini resta indagato, Azzollini potrà essere eventualmente rinviato a giudizio, l'unica cosa che i magistrati non possono farlo è tenerlo agli arresti domiciliari come avevano chiesto. Questi sono i termini della questione. Perché la vicenda è importante? Perché poi adesso dai giornali noi vedremo come davvero ci fa scoprire nei più minuti dettagli i termini del rapporto tra giustizia e politica, questa storia di Azzollini. Perché si comprende da una parte il tentativo della politica di ritrovare autonomia e dall'altra però emerge in maniera abbastanza chiara anche la fatica, il paradosso, emergono le contraddizioni, insomma un certo imbarazzo della politica a far valere le proprie ragioni, persino ad affermare la convinzione molto diffusa all'interno dell'aula di Palazzo Madama dell'infondatezza di una richiesta di arresto, al punto da generare una vicenda politica strana come quella di ieri, con accuse rivolte al PD di aver cambiato idea all'ultimo momento, di aver aiutato il furfante Azzollini, di averlo salvato, 5 Stelle e Lega che attaccano a testa bassa, il segretario della Lega Salvini che parla di braghe calate, una scena che abbiamo visto altre volte e che però ci dice tanto sull'incapacità della politica di assumersi la responsabilità di dire alla magistratura non siamo d'accordo, quindi politica che cerca di essere autonoma ma in fondo non ci riesce. Questo è il fatto della giornata, senza ombra di dubbio. Non ci sono altri titoli sulle prime pagine dei quotidiani che possano contendere per importanza il peso di questa notizia che viene appunto dall'aula del Senato. Ci sono altri fatti, senza dubbio, e questo è inevitabile. È uno dei fatti che spesso nelle prime pagine dei quotidiani di stamattina viene immortalato soprattutto con delle belle fotografie, e belle nel senso efficaci, ma certamente non rassicuranti, è l'incendio scoppiato ai margini dell'aeroporto di Fiumicino, che poi però ha invaso la pista, ha impedito decollo ed atterraggio per almeno un'ora di moltissimi aerei, con un nuovo caso che quindi investe la capitale, stavolta relativo alla propria infrastruttura forse più importante, e addirittura minacce da parte di Alitalia, che come sapete è ormai una compagnia aerea a proprietà straniera, di andarsene dallo scalo più importante del paese. Una notizia importante questa qui, ce ne sono altre poi interessanti ma che non hanno il peso sufficiente per mettersi in concorrenza con queste prime due, ma ve le segnaleremo, perché molte di queste, per quanto apparentemente marginali, hanno la forza di essere particolarmente vicine ai problemi del cittadino, ai problemi delle persone comuni. Ve ne segnalo soltanto alcune, per esempio una mappa molto completa presentata dal Sole 24 Ore sui tagli alla sanità, regione per regione, in base al decreto enti locali approvato, sul quale è stata votata la fiducia 2 giorni fa, vedremo appunto quali sono poi i tagli in ciascuna regione, a quanti milioni ammontano, e soprattutto scopriremo che questi tagli saranno lineari, cioè intanto è stata decisa la cifra, poi si vedrà, se si vedrà, di cercare di calibrarli in modo da non intaccare i servizi, l'assistenza sanitaria nei suoi servizi minimi, livelli minimi essenziali. E quindi un nuovo capitolo di una questione, quella della riduzione dei costi della sanità, che sicuramente appassiona molto l'opinione pubblica, interessa molto l'opinione pubblica e suscita anche un dibattito molto, molto intenso, ma che appunto stamattina disveliamo in alcuni suoi dettagli che aggiungono preoccupazione a quella che già c'era nei giorni scorsi. Questo per quanto riguarda appunto la sanità, ma c'è anche altro, c'è senza dubbio, ci sono notizie interessanti come quella di un concorso pubblico per un solo posto da infermiere, di cui il Messaggero ci racconta, e che ha visto la partecipazione addirittura di 7.000 candidati a Parma, specchio di un'Italia che cerca disperatamente di trovare le strade giuste, soprattutto per quello che riguarda i giovani, ma non solo, per risolvere il problema dell'occupazione. E poi altre storie, anche alcune che riguardano ancora la giustizia e che però insomma non hanno a che vedere tanto con l'articolo 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, ma magari la condizione di cittadini decisamente meno tutelati, almeno non nella misura in cui lo sono i parlamentari, come i detenuti nelle carceri, con una storia per esempio che arriva da Santa Maria Capua Vetere, un carcere campano dove manca l'acqua ormai sistematicamente da molte estati e dove appunto si è costretti a razionare tutto, le docce, il lavaggio delle stoviglie, in un clima che come sapete purtroppo tutti è quello che è ai limiti del sopportabile. Ma dobbiamo partire, vi dicevo, dalla questione Azzollini, dalla contraddizione tra politica e giustizia. E però nel farlo io non posso che ricorrere alla prima pagina del Tempo, che da alcuni giorni, ma probabilmente già da un bel po' di mesi, è diventato il giornale, il quotidiano con la capacità di fare le prime pagine più divertenti, più intriganti. Stavolta il Tempo riesce a mettere insieme la notizia di Azzollini con la notizia dell'incendio a Fiumicino. E come lo fa? Lo fa ricorrendo a un'espressione in latino che è quella attraverso la quale si indica l'intento persecutorio da parte dei magistrati in una richiesta di arresto che giustificherebbe il respingimento da parte, per esempio, del Senato di tale richiesta. Qual è questa espressione? Fumus persecutionis. E questa parola latina, fumus persecutionis, è però sovraimpressa all'immagine dell'incendio a Fiumicino, soprattutto del fumo che si solleva dalla pista dove sono in inutile attesa gli aerei che dovrebbero decollare. Il fumus, cioè, non è solo quello della magistratura che perseguita Azzollini, ma è anche quello di uno scalo aeroportuale come quello di Fiumicino, che è messo piuttosto male, ma è soprattutto la persecuzione nei confronti di Roma, ancora una volta schiacciata dai suoi problemi e anche dalla concomitanza di vicende che probabilmente non sono tutte riconducibili alla stessa matrice. Il Comune di Roma, tanto per essere chiari, non c'entra assolutamente nulla con l'aeroporto di Fiumicino, una gestione diversa, ha una partecipazione nella società ADR che gestisce lo scalo davvero ridotta rispetto al passato. Quindi però la prima pagina del Tempo, insomma, l'efficacia divertente di mettere insieme le due questioni, senza la minima ombra di dubbio. E questo poi da una parte, diciamo così, ci introduce un pochettino a due dei più importanti avvenimenti della giornata, ma ci costringe anche adesso a vedere quali sono gli aspetti nel dettaglio di questo voto che c'è stato ieri nell'Aula del Senato. Cominciamo dalle prime pagine, naturalmente, e da quella del Corriere della Sera, che come gli altri quotidiani privilegia questo fatto parlamentare. Il titolo è: il PD salva Azzollini e si spacca. In Senato, negato l'arresto, ribaltata la decisione della Giunta è quella per le autorizzazioni nei confronti dei parlamentari. Tensione sul rinnovo dei vertici RAI, e poi una notizia che viene aggiunta nella titolazione d'apertura del Corriere della Sera. Serracchiani, che tra l'altro anche vice segretario del Partito Democratico, oltre che governatore, chiediamo scusa. Guerini, che è l'altro vice segretario, dice invece no, abbiamo valutato le carte, quindi una doppia linea all'interno del PD. E sulla doppiezza, o meglio, sulla contraddizione all'interno del Partito Democratico, firma un articolo di commento importante Massimo Franco, che parte dalla prima pagina del Corriere con il titolo "Da giustizialisti a garantisti", tra parentesi, solo per interesse. È una tesi questa che circola moltissimo sui quotidiani di stamattina. In pratica, qual è? Il Partito Democratico avrebbe votato contro l'arresto di Azzollini per evitare una rottura col nuovo centrodestra e quindi per evitare che la maggioranza attuale di governo, la maggioranza attuale che sostiene il governo, cioè, potesse andare in crisi, potesse essere compromessa. Quindi un voto esclusivamente utilitaristico, strumentale, opportunismo. Ma poi vedremo che in realtà anche negli articoli che presentano come quantomeno, diciamo così, molto diffusa questa tesi, in realtà poi ci spiegano come in fondo le ragioni del voto di molti dei parlamentari del Partito Democratico siano diverse, abbiano a che vedere con la lettura delle carte che non giustificavano l'arresto. Ma questo, come insomma avrete capito, non emerge con chiarezza nei titoli. E Massimo Franco, per esempio, parte proprio invece dal dato dell'utilità e ci dice, tra le altre cose, che il risultato del voto di ieri è il trionfo di un doppio standard nel quale non si capisce più quanto contino le garanzie e la giustizia e quanto la realpolitik nel significato più crudo del termine. È un'incertezza sottolineata dal comportamento tenuto ieri dal PD. Di colpo è come se fosse finita la fase eroica di Matteo Renzi. È cominciato il confronto con la realtà dura di equilibri di maggioranza precari che la libertà di coscienza offerta ai senatori non riesce a velare a sufficienza. Quindi qui è in discussione la figura di Renzi, perché poi, come vedremo tra un attimo anche da Repubblica, è lui, a quanto sembra, ad aver dato una chiara indicazione sulla libertà di coscienza per il voto dei suoi senatori, libertà di coscienza che, come forse alcuni ricorderanno, era stata comunicata dal capogruppo del PD al Senato Luigi Zanda, e che in effetti è stata adottata, nel senso che ieri alcuni del PD hanno votato contro l'arresto, altri invece hanno votato a favore. Ma insomma, poi naturalmente noi è giusto anche cercare di comprendere qualcosa in più sulla figura di questo senatore, per molti misterioso, eppure certamente di navigatissima e lunga esperienza parlamentare, Antonio Azzollini, di Molfetta, 12 anni da presidente della commissione bilancio. Uno degli articoli che ce lo presenta più nel dettaglio è quello di Ilario Lombardo a pagina 4 della Stampa, intitolato così: "Legge libri, non è volgare, così il palazzo assolve Azzollini". Gli interventi in difesa del collega del nuovo centrodestra e anche di parte del PD contro l'arresto. Insomma, nel dibattito parlamentare che ha preceduto il voto, con cui Azzollini appunto ha visto respinta la richiesta di arresto nei suoi confronti, tra l'altro respinta con un sacco di voti, 189 contro i soli 97 che erano invece favorevoli, ci sono stati interventi molto interessanti, insomma, da quello di un suo del responsabile giustizia del suo partito, Nico D'Ascola, che ci dice Ilario Lombardo è del nuovo centrodestra naturalmente, ed è un elegante avvocato calabrese, la sua una dissertazione in punta di diritto, geometrica, in cui tra l'altro ci dice che la legge dice che la custodia cautelare può disporsi solo se le esigenze cautelari sono attuali, cioè sono ancora, diciamo, effettivamente valide. Insomma, il codice lo dice con chiarezza, ci devono essere attuali e legate appunto a precise circostanze, la possibilità di fuga, ma anche e soprattutto, nel caso di Azzollini, la presunta possibilità di inquinamento delle prove. Fra gli interventi in difesa di Azzollini più belli, e che però naturalmente l'articolo della Stampa può soltanto evocare in piccola parte per ragioni evidenti di spazio, c'è quello di un parlamentare che era stato eletto con Monti e che poi adesso è tra i cosiddetti fittiani, si chiama Tito Di Maio, è il presidente del distretto degli industriali del divano della Basilicata, una figura di parlamentare piuttosto interessante, e lui, ci dice Ilario Lombardo sulla Stampa, fa riferimento alla presunta frase attribuita da altri ad Azzollini con cui avrebbe minacciato una suora. Io la frase non ve la ripeto, perché chi la conosce, chi non la conosce è meglio che se la risparmia. E tra l'altro pare che, diciamo, non esista, è evidente che non esiste in termini di intercettazione. È stata riferita da un testimone che dice di averla udita attraverso le pareti della stanza a fianco a quella dove Azzolin l'avrebbe pronunciata. Siamo, diciamo, a un livello di solidità della prova piuttosto discutibile. Comunque scrive ancora La Stampa, anche lui, cioè Tito Di Maggio, senatore, fa sfoggio di un sillogismo. Sono entrato spesso nel suo ufficio, nell'ufficio di Azzollini. È un ufficio pieno di libri, di quotidiani e di maniacali ritagli di giornali. E laddove c'è cultura, laddove c'è conoscenza, non ci può essere mai volgarità. Al senatore Azzollini, proprio per il suo piglio, semmai si potrebbe cucire addosso l'abito di Cecco Angiolieri. Si fosse fuoco, arderei l'omonno. Potrebbe dire il senatore Azzollini, giusto a gratificare il suo slang pugliese. Sì, perché poi in effetti la frase di Cecco Angiolieri viene un attimo pronunciata con una qualche allitterazione più meridionale che toscaneggiante del 300, insomma. Però comunque Di Maggio, che persona colta, fa un bell'intervento e racconta anche questo aspetto. Sempre sulla Stampa troviamo, volendo cercare di capire le ragioni politiche di tutta questa storia, uno degli articoli più utili, firmato da Fabio Martini a pagina 5. Il titolo è questo: Le due linee nel PD, la tattica di Renzi per assorbire il colpo. Sono passati pochi minuti dal voto del Senato che ha salvato Azzollini con i voti decisivi di senatori PD, e sulla rete va subito in linea la festa dei nemici di Renzi. E quindi sì, qui ci sono le frasi di Grillo, di Salvini, che maramaldeggiano, ci racconta Fabio Martini. Poi a un certo punto dell'articolo però capiamo cosa succede. Ieri all'ora di pranzo, alla prova dei fatti e davanti agli sfottò di leghisti e grillini che dilagavano sulla rete, Renzi si è dovuto inventare una linea di difesa. Non si sa, rammentando l'antica sapienza della DC, che teneva assieme divorzisti e antidivorzisti, eccetera, eccetera. Il premier ha provato ad assorbire entrambe le linee, quella giustizialista dell'arresto e quella garantista del rigetto della richiesta della magistratura. Si è inventato un escamotage ad hoc. Ha fatto rivendicare le due linee contrapposte da due pari grado. Alle 14 le agenzie hanno dato una nota di Serracchiani, vice segretario donna del PD, con cui si rivendicava come preferibile la linea dell'arresto. Qualche ora più tardi, col tempo giusto per digerire la sortita della Serracchiani, l'altro vice segretario, l'ex DC Lorenzo Guerini, usciva con una linea opposta, più comprensiva con le ragioni degli innocentisti. E sì, e questa in effetti è esattamente la scena curiosa di un PD apparentemente bicefalo, probabilmente furbo nel cercare di accontentare tutte e due le correnti dell'opinione pubblica, che ieri appunto è venuta fuori. Quello che dice Martini pare che insomma sia vero, perché ce lo racconta anche Goffredo De Marchis su Repubblica, sempre a pagina 5. Naturalmente anche Repubblica apre il giornale con la notizia di Azzollini. Il titolo di prima è "Niente arresto per Azzollini, salvato dal PD". Poi ci sono appunto due articoli che partono dalla prima pagina. Uno è quello di Stefano Folli, che vedremo tra poco e che, insomma, a mio giudizio è quello che oggi ci chiarisce meglio i termini politici della questione. L'altro appunto è questo qui, con cui Goffredo De Marchis fa un po' un retroscena su Renzi, che benedice la libertà di coscienza, ma soprattutto sul fatto che proprio Renzi, insomma, all'origine di tutta questa storia. Vediamo, scrive De Marchis: la scelta della libertà di coscienza è di Matteo Renzi, e sapeva che avrebbe contribuito a salvare Antonio Azzollini dall'arresto. Palazzo Chigi l'ha comunicata al capogruppo Luigi Zanda nei giorni scorsi e ha trovato il terreno giusto per farla passare senza problemi. Qui erano in tanti ad avere dubbi, e qui il virgolettato è di Zanda. Qui erano in tanti ad avere dei dubbi sulla richiesta della procura, ha replicato Zanda. Anche la scelta di far litigare i due vice segretari del PD, vedete, torna quello che diceva La Stampa, esponendoli su fronti opposti, va ricondotta direttamente al premier. Nessuno dei due ha fatto la propria mossa prima di consultarsi con il segretario, e lui ha risposto: fate quello che credete giusto quando c'è un voto libero, come è normale per le misure cautelari, è giusto esprimersi altrettanto liberamente. E infatti, e poi, come dire, secondo appunto il titolo poi che nel retroscena di De Marchis ci propone, la linea bipartisan di Renzi è fondata proprio su una sua affermazione fatta naturalmente in confidenza con i suoi più stretti collaboratori, che è la seguente: nessuno può impormi diktat, giusta la libertà di coscienza. Insomma, ha deciso Renzi. Questo Repubblica lo dice in modo, come dire, netto, mentre gli altri, diciamo, mettono insieme questa ricostruzione con altre che sono probabilmente altrettanto valide. Un giornale che ha sempre degli ottimi cronisti parlamentari, e come il Messaggero, ci parla a conferma di quello che abbiamo letto già finora, proprio di gioco delle parti. Il titolo di un articolo di Nino Bartoloni Meli a pagina 9: tra i demoni un gioco delle parti, anche la sinistra era d'accordo a evitare che Azzollini finisse agli arresti domiciliari, ma insomma ha cercato di affermare comunque un punto di vista diverso. Renzi manda un segnale di autonomia dalle procure, normali posizioni diverse, la linea decisa l'altra sera dal vertice del gruppo con il sì di tutte le componenti. E quindi convergono diciamo tutte sulla stessa spiegazione. Repubblica, tra le altre cose, è anche l'unico giornale a riportare un'intervista a uno dei giudici dell'ufficio giudiziario da cui è partita la richiesta di arresto, che, come sapete, come vi dicevo prima, è l'ufficio giudiziario di Trani. Qui non parla naturalmente il procuratore, si riesce a intervistare però il presidente del tribunale, che con molto fair play, insomma, nell'intervista a Giuliano Foschini dice: i senatori hanno visto del fumus, cioè il fumus persecutionis legittimo, spero che ogni voto sia frutto di convincimento profondo, non d'altro. E quindi un po' il presidente del tribunale di Trani, che si chiama Vito Savino, che tra l'altro ci informa Repubblica, è stato anche presidente della regione molti anni fa, nel 93-94, con la Democrazia Cristiana, e insomma propone, cercando anche un pochettino di adeguarsi, no, a queste letture un po' dietrologiche che ci sono sulla storia. Però io che cosa vi dicevo di Repubblica? Che in effetti, per interpretare questo strano passaggio, probabilmente ci soccorre soprattutto l'editoriale, l'analisi di Stefano Folli, che parte dalla prima. Stefano Folli, il titolo è Il voltafaccia dem nel nome di Alfano. Quindi vedete come Massimo Franco, anche Stefano Folli, almeno la titolazione, che poi magari non è stata necessariamente fatta da lui, tende a proporre innanzitutto l'idea dell'opportunismo del PD per salvare la maggioranza. Però poi, quando andiamo a leggere dentro, vediamo questo, che poche settimane fa, dice Folli, in commissione il PD aveva votato a favore dell'arresto sulla base di considerazioni che parevano non lasciare margine ai dubbi. L'anno scorso, peraltro, lo stesso PD aveva votato per l'arresto di un proprio deputato, il siciliano genovese, e sembrava che non dovesse fare sconti, parole di Renzi, in altri casi analoghi. E cosa è accaduto nel giro di un mese? La spiegazione più ovvia, ma anche la più logica, è che abbia prevalso il realismo politico. E qui, appunto, poi, diciamo, Folli spiega tutta la questione dei rapporti col nuovo centrodestra. Però lo stesso Folli, un po' più avanti nel commento, che cosa ci dice? Che su Azzolini i senatori erano invitati a esprimere un voto di coscienza, secondo le parole del capogruppo Zanda. Ma allora, ci dice Folli, non si capisce perché la vice segretaria Serracchiani chieda scusa agli elettori. Un voto di coscienza prevede le due opzioni, entrambe del tutto legittime. Tanto più che autorevoli voci della sinistra, ad esempio Manconi, Ichino, Ceccanti, hanno rilevato la debolezza e la fragilità del paradigma accusatorio. Ecco, vedete, cioè, chi come Ichino, Ceccanti, Manconi, Luigi Manconi, figure di grandissimo spessore a cui si può dire di tutto. Per esempio a Ichino posso dire che non condivido una virgola di quello che lui dice sulla libertà di licenziamento, però tutto si può dire fuorché che siano dei disonesti. E queste persone qui hanno in aula destrutturato completamente la fondatezza della richiesta di arresto. Ma la notizia però non è questa qui. Folli a un certo punto però la intercetta questa notizia e ci dice: le ragioni per cui la magistratura ha chiesto di arrestare il senatore Alfaniano sarebbero poco consistenti, addirittura andrebbero a sindacare l'operato di Azzollini come parlamentare della Repubblica. Questo spiega la contrarietà di molti garantisti ad autorizzare l'arresto del collega, non spiega però i motivi per cui un mese fa in commissione il PD votò in modo opposto. Allora il problema qual è? Ci dice Folli. Il problema casomai è il voto nella giunta per le autorizzazioni, che, in cui si era detto arrestatelo Azzollini, non il voto di ieri, almeno questo capiamo. Allora come se la spiega questa contraddizione Stefano Folli, che scrive su Repubblica e che è stato anche direttore del Corriere della Sera? Il risultato di questo pendolo è uno solo: si finisce per alimentare la campagna anticasta di 5 Stelle e leghisti. Grillo e Salvini, si può dire, non aspettavano altro, aspettavano una scelta più attenta alle ragioni politiche della maggioranza che ha la retorica del Parlamento sempre e comunque corrotto. Come dire che le incertezze del PD si sono risolte in un vantaggio per le opposizioni. E qui, dice Folli, sarebbe stato preferibile che il partito del Premier, pur costretto a pagare un prezzo alla logica di coalizione, fosse stato più risoluto nell'abbracciare la tesi innocentista. Anziché scusarsi debolmente con gli elettori, avrebbe potuto dire che un esame approfondito delle carte suggeriva una linea diversa da quella sostenuta in commissione. Ecco, bravo, Folli. Folli dice alla fine quello che probabilmente va detto: il PD doveva avere il coraggio della propria linea innocentista, doveva dire abbiamo letto le carte, ci siamo resi conto che in commissione, che in giunta per le autorizzazioni siamo stati superficiali, prevenuti, le abbiamo lette meglio, ci siamo resi conto che non si può mandare in galera un parlamentare sulla base delle cose che raccontano i PM di Trani. Non ha avuto il coraggio di farlo e ne paga il prezzo. E questa è effettivamente la fotografia migliore, o meglio, meglio, più efficace che si può dare delle contraddizioni tra politica e giustizia in questo paese. Io mi permetto poi di proporre questo tipo di lettura, appunto, che è una lettura sicuramente molto problematica, ma decisamente io credo stimolante, anche attraverso quello che pubblica il mio giornale stamattina, Il Garantista, che approfitta di uno dei suoi principali commentatori, Tiziana Maiolo, che firma questo commento dalla prima pagina: ma lo sapete che per il codice le manette sono un'eccezione? Ecco, Tiziana Maiolo a un certo punto ci spiega che appunto si può arrestare qualcuno in via cautelare, non in seguito a condanna, solo se ricorrono, come sapete, alcune precise condizioni. E ci dice: a qualcuno fa ancora impressione sentire Nichi Vendola dire che tristezza perché un senatore non finisce in ceppi. Loredana De Petris, a nome di Sel, affermare: spero solo che di fronte a questo vergognoso mercanteggiamento nessuno osi adoperare il garantismo come alibi. Sì, cioè il garantismo è un alibi, non può esistere, insomma, per una parte della sinistra. Non una parola, scrive Maiolo, da parte di questa sinistra sulle garanzie e i diritti di ogni cittadino, a Zollini compreso. Solo la necessità di compiacere il nuovo SIRE, il pubblico ministero. Eppure, prima ancora di leggere le carte, il solito alibi, sarebbe bastato, soprattutto per persone una volta esperte nella controinformazione, quando gli imputati erano i compagni che sbagliano, fare quel lavoro che l'indagato Antonio Azzollini ha messo insieme in solitudine. Si sarebbe scoperto che, e questo è vero, l'ha scoperto Azzollini, dico io, che per l'ennesima volta un giudice per le indagini preliminari aveva svolto un lavoro di copia e incolla sulla richiesta del PM, il quale a sua volta lo aveva fatto sulla relazione delle forze dell'ordine. Pigrizia prevacanziera o scarsa professionalità? E appunto, insomma, Azzollini ieri, e tra l'altro questo magari non è venuto fuori finora, ma Azzollini ieri in aula ha fatto una difesa splendida, si è difeso da avvocato, insomma, io non credo che lui, adesso non ricordo più, ma non penso che lui sia un avvocato di professione, ma si è difeso benissimo, ha spiegato per filo e per segno perché vacillano le richieste dei magistrati. Il problema è che questa roba qui l'avrebbero dovuta fare gli altri parlamentari, non doveva farsela lui da solo. Su questo, in questo senso, Tiziana Maiolo ha perfettamente ragione. Comunque, visto che poi c'è anche altro, passiamo ad altro, e passiamo per esempio a dire quello che è successo dal punto di vista più strettamente politico parlamentare, quindi senza incroci con la giustizia, o almeno apparentemente senza incroci con la giustizia, nel centrodestra, dove già da alcuni giorni ormai, insomma, c'è questa scissione di Denis Verdini, storico dirigente di Forza Italia, appunto dal Cavaliere. Ieri Verdini ha presentato il suo nuovo gruppo, che si chiama ALA, perché appunto si iscrive Alleanza Liberal Popolare Autonomie, è un gruppo che raccoglie una serie di parlamentari. Verdini lo presenta e fa il centrista, dice Repubblica. Ok, al Senato così com'è, ma non entriamo nel PD. Quindi do precisa che non intende entrare nel PD. Sempre su Repubblica, a proposito di questo tema, troviamo tra le altre cose un'intervista di Carmelo Lo Papa a un berlusconiano invece ancora doc, Paolo Romani. Titolo: Denis diventerà la stampella della sinistra. È quello che dicono tutti, vedremo in che termini le cose andranno così. Per quello che riguarda Roma, una delle cose più importanti, oltre alla cronaca dell'incendio di Fiumicino, stamattina sui giornali, e l'editoriale del Corriere della Sera firmato da Antonio Polito, intitolato Il grande collasso di Roma, le ragioni della crisi. Antonio Polito, che gira a pagina 29 e che mette insieme un po' tutte le cose che sono successe in questi ultimi tempi, e che lui spiega in questi termini. Dice: il collasso capitale ha una spiegazione umana, molto umana. L'intera struttura logistica e di servizi sta crollando sotto il peso di una manutenzione a lungo trascurata. Le società complesse sono vulnerabilissime, si fondano su meccanismi automatici e sulla fiducia nel fatto che funzionino. Basta un filo elettrico scoperto, un mucchio di sterpaglia non rimossa per rovinare le vacanze di migliaia e migliaia di persone, quello che probabilmente è successo ieri a Fiumicino con l'incendio. La manutenzione, scrive Polito, è la chiave della modernità, e se smetti di farla, o non hai più soldi per farla, o non hai più le competenze per farla, scivoli in un istante dal primo al secondo mondo, dall'Europa al Maghreb. E quindi poi Polito non è che la fa, non è che assolva Marino, perché dice che quando il sindaco si difende dalle accuse dicendo che il sistema mafia capitale non è stato prodotto da lui, ha ragione, ma la sua colpa non è ciò che ha fatto, è ciò che non ha fatto mentre era lui di guardia, ed è lecito dubitare riesca a farlo ora che ha scambiato un paio di assessori con un paio di deputati. È però importante capire, sempre meno sembra capire l'opinione pubblica nazionale, che Roma non è così perché è Roma, ma perché è Italia. E insomma, la lettura di Polito è, diciamo, spietata e preoccupante nello stesso tempo. E questo è l'editoriale del Corriere della Sera. Marino al Corriere della Sera dà un'intervista che trovate a pagina 7. Ci sono molti articoli interessanti sulla vicenda di Roma, che peraltro, insomma, è stata protagonista nei giorni scorsi un po' di... delle cronache, anche di questa rassegna stampa in un certo modo. E tra le altre cose, da Roma poi arriva un'altra notizia di giudiziaria, insomma, certo non edificante: il sequestro del porto turistico con il presidente Ballini tra i quattro arrestati. L'inchiesta sulla mafia del litorale, ci informa come tutti anche il Messaggero, quotidiano romano, che a pagina 7 appunto propone nel titolo poi questa nuova definizione: Ostia sequestrato il porto, l'ombra di mafia litorale, che è quindi una versione forse appena diminuita, ma sicuramente ricca poi di possibili risvolti, dell'inchiesta della procura sulla mafia di Buzzi e Carminati, o sulla presunta mafia di Buzzi e Carminati. Questo per quanto riguarda Roma. Poi su Roma, ecco, io vi dico che troverete per esempio sul Foglio un interessante articolo del vice direttore Alessandro Giuli, intitolato Roma e Romani, perché non bisogna stupirsi se la capitale e i suoi soldi restano in mani forestiere, aspettando Furio Camillo. Giuli ci fa notare che insomma molti per esempio dei nuovi assessori di Marino non hanno molto a che vedere dal punto di vista della nascita, insomma, delle radici con la capitale, e ci però evidentemente dice in questo articolo che non c'è da stupirsi, perché forse Roma in questo momento per una serie di ragioni non riesce ad esprimere una classe dirigente diversa da quella che è stata protagonista senza dubbio di comportamenti discutibili, forse non mafiosi ma discutibili sì. Questo sul Foglio. Per quanto riguarda l'incendio, vi dicevo appunto che ci sono delle forti reazioni da parte dei vertici di Alitalia, e da questo possiamo passare intanto a segnalare che su tutti i giornali c'è la notizia della morte del Mullah Omar, ma come dire, su questa vicenda strana che assomiglia anche ad altre come quella dell'uccisione di Bin Laden, o forse addirittura la supera nel senso del paradosso, penso che ci si possa limitare a riferire il titolo dell'articolo di Renzo Guolo sulla Prima di Repubblica, che è questo: l'ennesima morte del Mullah Omar. Ecco, basta questo per spiegare che si tratta di una notizia, come dire, forte fino a un certo punto. Passiamo invece a cose che hanno più sostanza nella vita dei cittadini. Per esempio, di nuovo al Messaggero, a proposito delle pensioni, a pagina 13, il Messaggero è l'unico giornale a proporre un tanto una notizia, cioè che da lunedì 3 agosto, con la mensilità appunto del mese di agosto, ci arriveranno gli arretrati per la mancata rivalutazione delle pensioni. E il titolo in effetti è: pensioni, ecco i rimborsi recuperano non oltre il 35%, e l'adeguamento per chi aveva nel 2011 un assegno lordo tra 1.405 e 2.810 euro. C'è un articolo di Luca Cifoni in cui appunto ci spiega Luca Cifoni quali saranno i rimborsi previsti per i pensionati in base alla sentenza della Corte Costituzionale. Ricorderete che la Corte Costituzionale ha stabilito che era illegittimo l'interruzione dell'indicizzazione delle pensioni, e che quindi i percettori degli assegni pensionistici andavano rimborsati. Poi il governo ha eseguito questa sentenza della Consulta, insomma, secondo un'interpretazione un po' limitativa, e qui c'è proprio lo schema sul Messaggero di quali sono gli importi di questi assegni. Io vi faccio un esempio, appunto, che in parte è già contenuto nel titolo, ma comunque per una pensione lorda che nel 2011 era di 2.000 euro, gli arretrati lordi sono 529,65 e al netto fanno 413 euro, quindi diciamo chi ha un lordo di 2000 euro deve calcolare che oltre al netto che prende di solito dovrebbe prendere questa cifra ulteriore solo ad agosto di 413 euro. E quindi sì, Luca Cifoni ci dice appunto che il momento della verità arriverà lunedì dopo annunci, decreti, circolari. 3,7 milioni di pensionati vedranno finalmente di persona il rimborso per la mancata rivalutazione degli anni 2012 e 2013. Con la mensilità di agosto, dovuta al primo mese, ma effettivamente versata il 3 per la coincidenza con il fine settimana, l'INPS metterà in pagamento gli arretrati riconosciuti dal governo e provvederà ad adeguare, in misura ancora più parziale, l'importo mensile della pensione, che poi avrà un altro piccolo ritocco verso l'alto dal gennaio del prossimo anno. Quindi c'è anche poi un ritocco definitivo, e quindi comunque le informazioni sul Messaggero sono molto ricche, molto dettagliate, e le trovate a pagina 13. Tra le notizie più importanti, o meglio, tra i servizi più utili, anche considerato l'interesse suscitato nell'opinione pubblica dalla questione taglia alla sanità, c'è il servizio completissimo del Sole 24 Ore a pagina 4, un articolo firmato da Barbara Gobbi e Roberto Turno intitolato così: Sanità, ecco i tagli nelle regioni. Si va dai 385 milioni della Lombardia ai 222,5 del Lazio. E poi il ministro Lorenzini, ministro della Salute, che dice nessun taglio di 10 miliardi. C'è la mappa del paese diviso per regioni con una grafica che evidenzia chiaramente quali sono quelle in cui l'importo, almeno in numeri assoluti, dei tagli è maggiore. È anche inevitabile che la regione con la maggiore spesa sanitaria e con la popolazione più ampia, cioè la Lombardia, abbia appunto questo taglio da 384 o quasi 385 milioni. Però appunto, che cosa ci dice l'articolo? Ci dice che queste cifre sono i tagli rigorosamente lineari che la manovra da 2,35 miliardi per il 2015 dispensa alla spesa sanitaria in sede locale. Voce per voce, una amara revisione dei conti per le regioni, con 1,33 miliardi in totale di interventi in riduzione della spesa che colpiranno gli acquisti di beni e servizi e di dispositivi medici. E non solo, insomma, beni e servizi in senso ampio. A un certo punto l'articolo del Sole ci pone questa domanda: ma sono tagli o no? Il governo insiste nel negarlo, le regioni, anche se solo in poche si espongono, lo confermano. Perfino il neogovernatore pugliese Michele Emiliano, un PD atipico, ieri ha attaccato la ministra Beatrice Lorenzin. Avrebbe dovuto dimettersi per essere stata scavalcata, dice Emiliano, dal governo nell'inserimento dell'intesa con Italia all'interno del decreto enti locali. Stessa richiesta da Luca Zaia, Veneto e della Lega, come sapete, con annessa proposta di suggerimenti, i costi standard del modello Veneto, al commissario per la spending Joram Gutgeld, che è il grande artefice, diciamo, di questi tagli. Apriti cielo, stizzita, a stretto giro la replica del partito della ministra, l'NCD, tutto deciso con le regioni, sostiene appunto il nuovo centrodestra. E poi la stessa ministra, Beatrice Lorenzin, sembra incalzare il Ministero dell'Economia in vista della legge di stabilità 2016. Basta con riforme ragioneristiche e tagli lineari. In questi anni sono stati tagliati alla sanità 25 miliardi. Ora lavoreremo sul fronte della qualità delle prestazioni, partendo da un dato: il nostro servizio sanitario nazionale è tra i migliori al mondo. Vanno potenziati i servizi offrendo ai cittadini cure adeguate e colmando il gap nord-sud. Altre rassicurazioni ha ripetuto il ministro nei confronti dei medici, che però sono sempre sugli scudi. Niente di punitivo nei loro confronti, giura Lorenzin, rimandando al pacchetto sulla responsabilità professionale che finirà nella manovra 2016. E sì, perché poi qui chi ha seguito con interesse e curiosità questa storia dei tagli alla sanità sa bene che per limitare le spese ci saranno possibili punizioni ai medici. Chi fa spendere troppo sarà punito, per dirla in soldoni e senza naturalmente entrare nel dettaglio, che poi ha anche un suo senso assolutamente fondato. Ma insomma, questo potrà avvenire, visto però che i medici prescrivono tanto, almeno molti dicono, perché cercano di tranquillizzare i pazienti, ma anche per prevenire eventuali azioni legali di responsabilità nei loro confronti da parte dei pazienti che eventualmente vedessero aggravarsi la propria salute. Proprio per questo, per compensare i tagli e le punizioni ai medici, ci sarà un intervento sulla responsabilità professionale con una nuova, appunto, delle norme che saranno inserite nella manovra 2016 e che dovrebbero evidentemente assicurare maggiore tutela ai medici, per evitare poi che debbano difendersi con mille prescrizioni, con mille esami di laboratorio dai rischi che incombono. Questo per quanto riguarda la sanità. Ci sono notizie, io per esempio cito da un quotidiano che magari in una rassegna stampa non finisce proprio necessariamente tutti i giorni, ma che dà spessissimo delle notizie di grande interesse. E Italia Oggi è un quotidiano economico, come sapete. Il titolo d'apertura è «Donazioni in prova per un anno». Ma cosa vuol dire? Che i creditori, per evitare di essere danneggiati, potranno espropriare i beni del debitore nei 12 mesi successivi all'atto di donazione, costituzione di trust o fondo patrimoniale. È una novità prevista dal decreto giustizia approvato dalla Camera, non ancora in via definitiva, ma quindi si tratta di un ulteriore tentativo di velocizzare le procedure da parte dei creditori nei confronti di chi appunto deve dei soldi. E questo è quanto troviamo sulla prima pagina di Italia Oggi. Poi troviamo una notizia di cui vi dicevo, il concorso pubblico per un solo posto da infermiere a Parma, a cui hanno partecipato 7.000 persone, una storia molto significativa e assolutamente emblematica di quanto avviene in Italia oggi. Un posto da infermiere al concorso pubblico si presentano in 7.000, il titolo dell'articolo di Stefania Piras, e qui ci dice che questo caso a Parma ha visto neolaureati e precari giunti da tutta Italia nella speranza di un contratto a tempo indeterminato. Uno su 7.000 ce la fa. A Parma si sono presentati in 7.580 per un posto uno da infermiere. Il concorso pubblico bandito dalla locale azienda ospedaliera universitaria è stato allestito ieri nel quartiere fieristico per poter ospitare tutti, e 7.500 sono tanti in effetti. La selezione è valida per 3 anni, perciò l'azienda assumerà subito una persona e se avrà bisogno in futuro attingerà alla graduatoria finale. E qui appunto ci dice il Messaggero, a un certo punto di questo articolo, c'erano anche quelli che hanno messo un piede negli ospedali con un avviso pubblico e ora sperano di rimanerci con il concorso, ma c'erano anche giovani neolaureati appena usciti dalla facoltà che non trovano occupazione, aperte virgolette, a dispetto di quanto mi dicevano quando mi sono immatricolata, che questa è la professione sempre verde per eccellenza. Invece, sospira una 25enne di Taranto ancora vigile all'uscita del test nonostante le poche ore di sonno, sono arrivata stamattina alle 5:30 con l'autobus. Difficile che si possa raccontare meglio l'Italia di quanto può fare un articolo come questo qui. Io vi segnalo due cose che ci riportano di nuovo al tema della giustizia. Una dal giornale, dal giornale diretto da Maurizio Belpietro, e un'altra invece tratta dal quotidiano per cui lavoro, che è Il Garantista. Il giornale di Maurizio Belpietro ci propone un articolo con una firma che non è una firma qualsiasi, è quella di Vittorio Felzi, che è stato direttore del giornale in passato e che, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro lo ha diretto ma oggi è il direttore di Libero. Vittorio Felzi è stato a sua volta direttore del giornale e firma in prima pagina un articolo intitolato così: 6 anni di galera per aver sparato al ladro e il ministro si dimentica di dargli la grazia. È il caso di un imprenditore bergamasco in cella da 10 mesi. A pagina 10 troviamo questo articolo: caro ministro, liberi quest'uomo colpevole solo di essersi difeso. Vittorio Feltri racconta al ministro per la giustizia, che ha innanzitutto in prima istanza insomma tra le mani questa richiesta di grazia, la storia di quest'uomo che il 5 settembre 2006 vede una banda di mascalzoni che si accinge a rubargli la Mercedes, svegliato nella notte da un insistente scalpiccio, insospettito si alza, si affaccia dal balcone e vede i furfanti armeggiare intorno alla vettura, afferra il fucile esplode un colpo. Si sa che i pallini usciti dalla canna vanno dappertutto e stavolta feriscono un ladro, Elvis Oxa, 19 anni, albanese, il quale ce la fa comunque a fuggire insieme con i complici. Perde sangue e viene abbandonato dinanzi a un ospedale, dove muore. Monella, l'imprenditore, si chiama così, Antonio Monella, si autodenuncia, comincia l'accidentata trafila giudiziaria e in breve condanna in primo grado, secondo e terzo grado e poi la sentenza della Cassazione che fa scattare l'arresto. Adesso è rinchiuso nel carcere di Bergamo. Sempre a proposito del carcere, io vi racconto questa storia che trovate sul Garantista, il mio quotidiano, che è un giornale che tra le altre cose si interessa molto della questione dei detenuti e che dà spazio alle battaglie che in proposito arrivano da una delle poche categorie sociali che si occupa di questa storia, ed è quella degli avvocati penalisti. Riccardo Polidoro, che è il responsabile dell'osservatorio carcere dell'Unione Camere Penali Italiane, firma un articolo intitolato così: «I detenuti lasciati senza acqua, l'ultima vergogna dell'estate, lo scandalo del carcere di Santa Maria Capua Vetere». Vediamo, allora... il paese non sa, scrive Polidoro, che in alcune carceri si sta vivendo un'emergenza idrica drammatica. Molti invece sono a conoscenza della mancanza di acqua per alcune ore e per momentanei problemi tecnici a Capri, dove i parrucchieri sono stati costretti addirittura a fare gli shampoo con la minerale. sono le regole del nostro giornalismo. Se mancasse l'acqua in un ospedale, i media insorgerebbero, si griderebbe allo scandalo, si valuterebbero responsabilità politiche, i parenti dei degenti si incatenerebbero sotto il nosocomio, avendo la totale solidarietà dell'opinione pubblica, oggi preoccupata dallo shampoo dei VIP. Tranquillizzo i lettori, l'acqua a Capri è tornata a sgorgare da rubinetti. Non così in alcuni istituti di pena e soprattutto a Santa Maria Capua Vetere, dove il disumano disagio è endemico. La casa circondariale è di recente costruzione, ma il progetto non ha tenuto conto dell'assenza dell'allacciamento idrico. Bazzecole. Cioè, come se si trattasse, insomma, di uno di quei quartieri abusivi che sorgono alla periferia di Napoli, no? E di cui ogni tanto sentiamo parlare. La direzione del carcere, scrive ancora l'avvocato Polidoro, ogni anno d'estate è costretta a ricorrere a misure d'urgenza per tamponare una situazione di incivile malessere che coinvolge lo stesso personale dell'amministrazione penitenziaria per l'esasperazione dei detenuti. L'acqua viene prelevata da un pozzo semiartesiano. Vabbè, insomma, è una storia che dice tutto sullo stato delle carceri, ma anche sull'attenzione che l'opinione pubblica riserva a questa realtà percepita come lontana. Finisce qui la rassegna stampa, adesso un breve spazio pubblicitario e poi cominciamo con il filo diretto.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.